Allora, dicevamo, la seconda domanda era invece di capire se questo tipo, o almeno alcune di queste interazioni, sono di tipo competitivo, cooperativo oppure indipendente. Ci sono diversi cargo che legano tutta la catena leggera della chinesina 1 nel dominio TPR. Noi avevamo già visto le GIP, sono stati fatti altri esperimenti in questo articolo, in particolare hanno messo anche in evidenza un altro tipo di interazione, perciò ci sono, questa addirittura è una molecola transmembranare, perciò di nuovo siamo con l'idea di avere un collegamento con le vescicole, e sono tutte molecole che legano la parte TPR della catena leggera delle chinesine, cioè della chinesina 1. Di nuovo avevano fatto un altro screening con il doppio ibrido, con il quale appunto è stato messo in evidenza questo altro membro, che è questo PAT1. L'approccio, dicevamo, è di verificare, mettendo assieme questi diversi cargo, qual è il tipo di interazione che può esserci. Se c'è competizione, vuol dire che se trasfetto un altro cargo, mettiamo tra GIP1 e GIP3, se io trasfetto GIP3, se riesco ancora a trasportare GIP1, oppure se questo mi ha inibito il trasporto di GIP1, cioè competono per il trasporto, se uno diventa prevalente viene lui trasportato e l'altro non lo è più. Potrei avere un effetto invece di cooperazione, cioè addirittura quando io ho messo anche la presenza ulteriore di GIP3 posso avere un maggiore trasporto di GIP1, o in assenza di GIP3 non ho più il trasporto di GIP1 addirittura. Ok? Oppure che io lo metta, non lo metta, sia presente, non sia presente, non cambia nulla. Per fare tutto ciò, in primo luogo hanno verificato cosa succedeva se si trasfetta la stessa proteina e dunque la si fa overesprimere, quanto questa ne altera lo stesso trasporto, cioè l'overespressione del cargo stesso, cosa che effetto ha sulla proteina endogena che viene trasportata. Adesso vediamo di cosa sto parlando. L'approccio è stato quello che abbiamo già commentato con il dominant negative, vi ricordate, dell'articolo precedente. Che era, avevo sentito, per voi non era così evidente capire l'interpretazione di questi dati, perciò ve li ho presi dando qualche informazione in più. In questo caso il problema è di vedere, prima di tutto, l'immunoistochimica della molecola endogena. Cosa significa? Significa avere le cellule in colture, che io ho rappresentato in questo modo, e mettiamo di avere nel campo una cellula intera e quello che sarebbe il prolungamento di una cellula che potrebbe essere qua, il suo corpo cellulare qua, e poi si vede nel campo che si analizza soltanto... Così non volevo... Solo per anche l'interpretazione di alcuni dati che non sempre sono evidenti, mi rendo conto, quando uno non ha familiarità con questo tipo di approccio. Perciò potete trovarvi un campo, un risultato di un'immagine, che sarà frutto dell'osservazione di una cellula intera. E per alcuni altri elementi, altre marcature, in realtà si vede l'estremità, il prolungamento, che appartiene al corpo cellulare di una cellula che non è presente nel campo quando si vede l'immagine come risultato finale. Se si fa un'analisi e si guarda in particolare la marcatura alle estremità dei prolungamenti. Io avrò messo l'anticorpo, ammettiamo che analizzo l'immunoistochimica per GIP1 endogeno. Dovrò fare la permeazione delle cellule, mettere l'anticorpo primario, togliere l'anticorpo primario, mettere l'anticorpo secondario fluorescente. A questo punto, se vado a vedere quello che succede, vuol dire che dove è presente GIP1 si legherà l'anticorpo primario, al quale si lega il secondario e dunque mi fa vedere la fluorescenza. Io questo non lo vedo in microscopia ottica in campo chiaro, ma lo vedo in campo scuro, dove non vedo tutto il resto se non di vedere quelle che sono le localizzazioni dove c'è la fluorescenza. Devo avere o delle immagini che siano a contrasto di fase e dunque mi danno questo tipo di informazione, da lì ho ripreso le frecce che sono quelle che mi indicano dove sono presenti, d'accordo, i diversi elementi. Perciò è quello che vedo questo al microscopio. E cosa succede quando vedo pubblicato sul giornale, visto che le fotografie a colore sono a pagamento? Se non è proprio strettamente necessario, si pubblica in bianco e nero. Ok? Oltre al fatto che al microscopio vedo veramente la fluorescenza, tutte le acquisizioni di immagine che sono fatte in digitale sono tutte fatte in bianco e nero e con dei falsi colori che poi ricostituiscono. Perciò è ancora addirittura più perversa la cosa, perciò passa da quello che vedo e a colore. Quello che acquisisco in bianco e nero, quello che posso avere anche come immagine che mi restituisce il computer, di solito ha messo i falsi colori e per pubblicare lo rimetto in bianco e nero. Ok? Sempre la stessa cosa, comunque si tratta. Poi faccio le fotocopie e mi cambia tutta la marcatura, ma questo era solo la battuta. Però è vero, lavorate il più possibile sugli originali. Questo mi fa dire che GIP1 era localizzato attorno al corpo cellulare perché è lì che viene prodotto, poi trasportato, perciò in realtà la quantità è così bassa che non riesco, è al di sotto della risoluzione della tecnica che sto utilizzando, a meno di andare a utilizzare la microscopia, cioè quello che abbiamo visto prima è perché uno si mette in condizione di avere la risoluzione sufficiente per vedere lo spostamento addirittura lungo il prolungamento. Ma se faccio un'immunoistochimica vedo soltanto dove si accumula maggiormente e dunque vedo le estremità. Se voglio vedere qual è l'effetto della trasfezione di un costrutto di GIP1 che possiede il dominio di legame alla catena leggera, ma è una molecola tronca, è una molecola. Questa è la molecola endogena totale, completa. Questa è il costrutto che io faccio esprimere all'interno della cellula. Ho trasfettato le cellule. Ammettiamo che sia questa cellula che quell'altra di cui vediamo solo l'estremità siano entrambe trasfettate. Perciò io ho messo queste righe per dire sono le cellule trasfettate. Perciò all'interno di questa cellula ci sarà l'espressione ovviamente dell'endogeno che è presente e poi del costrutto. Faccio l'immunoistochimica contro la proteina endogena, analogamente a come si è fatto prima, e vado a vedere il risultato. Se ho un risultato di questo tipo qua, a patto che l'anticorpo che io ho utilizzato riconosca, abbia un epitopo sulla molecola endogena e che l'epitopo non sia presente nel dilettante, perché se no mascherei tutte e due. Perciò devo avere un anticorpo che mi riconosce, d'accordo? Una parte dell'endogeno che non è presente nel costrutto. Questa è la condizione, in modo tale da mettere in evidenza se il sistema va a saturazione, cioè in pratica ho sbilanciato in modo tale che il sito è stato occupato dalla molecola tronca, perciò in realtà non è che la molecola tronca non sia stata, lei è stata trasportata, ma è stata trasportata al posto della molecola endogena. Perciò il costrutto tronco compete con il costrutto, con l'endogeno, la molecola completa. E questo è il risultato quando c'è strettamente competizione. Perciò questa prima parte verifica che sto lavorando in condizioni in cui, se c'è veramente la competizione tra due molecole, sono in grado di vederlo. Ci sono problemi? O più o meno? Sì, lo stesso tipo di approccio in realtà è analogo a quello che era stato fatto con i dominant negative. Vi ricordate quando nel primo esperimento si era fatto un dominant negative? Aveva soltanto un altro tipo di ruolo. Il dominant negative che si era utilizzato era il frammento di catena leggera. Il frammento di catena leggera competeva in quanto sequestrava GIP1 e dunque GIP1 non si legava più alla catena leggera della chinesina. Sì, in effetti il passo dopo è quello lì. Però la prima cosa è di verificare, prima di tutto, che sono in condizioni che mi permettono di mettere in evidenza una competizione vera e propria. E quello è importante per chi si affaccia tutto sommato alla ricerca vera e propria, è il fatto che si dedica molto tempo o si dedicano, cioè molti esperimenti o parte degli esperimenti, a quello che rappresenta una forma di controllo. Non si dà per scontato o non si dà un'interpretazione troppo veloce di un risultato, proprio perché le possibilità sono molto variegate, perciò bisogna andare proprio un passo per volta. In questo caso questo ci ha detto che la GIP1 endogena, in presenza della parte tronca, non viene più trasportata perché appunto è avvenuta la competizione rispetto al sito di legame al dominio TPR della catena leggera della chinesina 1. E questa è la stessa cosa, cioè in pratica, avendo trasportato questa, ci ha lasciato al punto di produzione la nostra GIP1 endogena. Adesso, se avessi fatto, solo per riprendere questi concetti, con una situazione in cui una cellula era trasfettata e l'altra no, cioè se io ho lo stesso tipo di esperimento, ma questa cellula è trasfettata, e questo è il prolungamento di una cellula che non è trasfettata. Questo lo vedo perché se metto faccio la fluorescenza per il costrutto, vedo che il costrutto è presente in questa cellula e non lo è, non c'è la marcatura su questa. Visto che l'antitag sto mettendo in evidenza quale cellula è trasfettata e quale no. Ok? Se faccio l'anti-GIP1, vedo in questo caso che all'estremità della cellula trasfettata non c'è più il trasporto. Questa che non è trasfettata, in effetti vedo alla sua estremità che è presente la molecola endogena che è stata trasportata. L'ho ripreso perché in effetti se uno ha abbastanza comunque l'abitudine di una certa tecnica gli viene immediato, però mi sono accorta che tutto sommato non era così scontato per voi. Perciò l'ho ripreso in modo... Perciò questo vale anche quando abbiamo discusso del risultato con il dominant negative, no? Qualche lezione fa, perché il concetto era lo stesso. Una trasfezione transiente, alcune cellule positive, alcune no. Come faccio a saperlo? Faccio un'immunoistochimica contro il tag della molecola che è il costrutto di che è stato trasfettato. No, ma faccio una trasfezione transiente. Non so quale cellula è stata trasfettata e quale no. Come faccio a sapere quale cellula è stata trasfettata o quali cellule sono state trasfettate e quale no? Facendo l'immunoistochimica contro il tag. Qual è il risultato dell'immunoistochimica contro il tag? Anzi, dovrei correggere la freccia. È il fatto di avere questo risultato che mi fa dire che la situazione è questa, che questa è trasfettata e questa no. Fini? Ci siamo?
Sì.
Ok. Adesso posso dire, nella cellula che è trasfettata, ecco da dove arrivano su questi schemi che vedete voi, queste frecce, che uno dice ma è tutto buio, che, da dove arrivano queste frecce, cos'è questa cosa? Non ci credo perché non lo vedo. Ok? Nasce dall'interpretazione di questi due risultati qua. Se in effetti le sovrapponiamo, ok, e si fa il merging, mi dice questa che è trasfettata, tutto è rimasto e non è stato trasportato. E dunque quello che io ho trasfettato ha interferito con il trasporto della molecola endogena. È la stessa cellula, è lo stesso campo, perché se no non potrei fare il merging, perciò è lo stesso campo, le stesse cose. Ci sono protocolli in cui vengono fatti in serie, a volte si riesce anche a metterle tutte e due assieme, perché in realtà ciascuno riconosce il suo antigene e poi i secondari, è per quello che deve essere fatto in due specie diverse. Non funziona in questi casi qua quello che viene fatto a volte sui blot, che è lo stripping, cioè il fatto di mettere in incubazione, in una prima incubazione, fare le foto, mettere un'incubazione che toglie l'interazione antigene-anticorpo, metterle poi con un altro anticorpo e rifare le foto, cioè fare le due cose e poi fare il merging dopo. In immunoistochimica, cioè deve entrare, deve fare, non riesci a togliere, perciò questo no. I problemi nascono quando però ci sono, quando non è disponibile, non c'è la disponibilità di anticorpi fatti in specie diverse, perché poi il trucco è lì per riuscire ad avere. E poi devo verificare. I controlli consistono anche a mettere l'anticorpo primario, il suo secondario giusto e l'altro secondario, cioè verificare che il secondario verde non va a cross reagire con quella che è la reazione rossa e viceversa. Perciò c'è un numero di controlli che vanno fatti anche preliminariamente su questo. Questo appunto mi dice che questa è una cellula trasfettata e nella cellula trasfettata non c'è stato trasporto. Nella cellula che io so non essere trasfettata perché il prolungamento qua non è rosso, invece il trasporto è avvenuto normalmente. È più chiaro adesso? Cosa pubblicano? Questo e questo. Nella maggior parte dei casi. Ok? Soprattutto quando non è così. Il merging, diciamo, è molto bello, però non è per forza così indispensabile. E vi ripeto, i costi delle pubblicazioni fanno sì. A volte un'altra cosa che potete notare è che magari si mette la fotografia in bianco e nero, si dà un risultato in quello che finirà dentro un volume stampato, perché per questo motivo qua che c'è il costo, perché per l'editoria stampare delle fotografie a colore ha un costo molto maggiore. Però stiamo parlando di diverse centinaia di euro a figura, perciò in effetti se uno fa un articolo, già comunque pubblicare costa anche, perciò non solo bisogna avere i soldi per fare la ricerca, ma bisogna avere anche i soldi per pubblicare. E se ci sono le foto a colore, costa ancora di più. Okay? E dunque stiamo parlando di alcuni migliaia di euro. E comunque bisogna trovarli, insomma. Esatto, quello che stavo per dire. In questo senso, no, ma ha ragione. Perfetto, se lo sanno tutti, l'avrete notato, non viene messo dentro alla pubblicazione che corrisponde al volume che normalmente ha una parte stampata. E in compenso viene messo nel supplementary material. Perciò a volte è utile. Oppure i filmati che abbiamo visto prima sono messi in rete semplicemente come materiale supplementare. Perciò questo, quando si trovate un articolo, guardate anche se per caso non c'è anche il materiale. A volte i materiali metodi vengono dati molto più dettagli nel materiale supplementare rispetto a quello dell'articolo vero e proprio, anche perché spesso ci sono delle limitazioni della lunghezza degli articoli stessi a secondo delle riviste. E dunque il materiale supplementare è una cosa che spesso è anche utile da vedere. Ci sono anche delle riviste ormai che sono soltanto online e non ci sono più le versioni cartacee. Allora, dicevamo, quando si vede un risultato pubblicato di questo tipo qua, corrisponde alla situazione che abbiamo commentato prima, ok? Pensato non fosse così inutile comunque rivedere queste diverse tappe per spiegare come si arriva a questi risultati, perché penso non era così evidente per tutti. Perciò questo è il risultato appunto di questo tipo di analisi che ha fatto vedere uno che era saturabile, l'hanno fatto anche con GIP3, dimostrando che dove c'è di nuovo questo tipo di risultato, qua si vede ancora, è ancora più difficile da immaginare, però dove abbiamo saturato attraverso il costrutto più piccolo, d'accordo? Non riusciamo più a vedere il trasporto della molecola endogena. Perciò la molecola endogena non viene più trasportata, tipo questa, e viene soltanto localizzata a livello del corpo cellulare. Dicevamo sull'effetto che può essere di cooperazione o meno, questo risultato riprende diversi cargo che sono stati trasportati e dove in realtà si vede che non competono uno con l'altro. Questo è il guardo dove la localizzazione di GIP3 in questa cellula che è stato trasfettata con questo altro cargo che vi dicevo essere quella proteina transmembranare Kidins Arma, che, e di cui si vede qua la trasfezione, perciò quello l'esperimento che chiedevate prima, no? Dove ho messo trasfettato non più il costrutto deletto, ma un altro cargo, e vado a vedere se GIP3 è trasportato. E questo mi fa vedere che mettendo un altro cargo, GIP3 continua a essere trasportato. Il che significa che vanno, pur dentro al TPR, a associarsi su zone che sono diverse. Non competono per lo stesso sito. Anzi, si riesce anche ad avere un risultato dove sono addirittura cooperativi. Perciò questo è il risultato. L'esperimento in questo caso è la trasfezione. Qua ho sbagliato a non cambiare il titolo, ve lo devo cambiare, perché è la trasfezione di un altro cargo, quello che io ho rappresentato qua in grigio, e questo costrutto con la GFP, perciò a questo punto non ho più bisogno di avere l'anticorpo, non faccio più attraverso l'immunoistochimica, ma vado direttamente a vedere in fluorescenza dove sono le cellule verdi. Le cellule verdi sono quelle che hanno il costrutto con il cargo, costrutto di fusione tra la Kidins Arms fusa con la GFP. Ok? Cioè in questo caso i biotecnologi ci hanno fatto la proteina di fusione e noi facciamo la biologia. E dunque verifichiamo che dall'uso di questo prodotto di fusione trasfettato, ho trasfettato questa cellula e non ho trasfettato la cellula di cui vediamo spuntare questa parte terminale. Se vado in fluorescenza, cercando, cioè dopo aver fatto la reazione di immunoistochimica contro GIP3, vedo che GIP3 è presente nei terminali. Ok? Perciò, quando ho trasfettato questo altro cargo, non ho impedito il trasporto di GIP3. La mia interpretazione è che c'è stata l'associazione, questa è la proteina di fusione, perciò ha la parte GFP e la vedo in verde, ok? Questo, ed è l'altro cargo, questo è quello che ho rivelato in rosso attraverso l'immunoistochimica. Se trovo a questo punto questo tipo di trasporto, vuol dire che in realtà la trasfezione dell'altro cargo fluorescente non ha impedito il trasporto della proteina GIP3. Quando abbiamo fatto il costrutto deletto, che è la stessa molecola, perciò andava lì e competeva, perdevamo la localizzazione finale. Perciò se AMS dovesse competere sullo stesso sito, non dovremmo avere GIP3 in fondo trasportato a livello dei terminali. Se è trasportato, vuol dire che non c'è stata interferenza. Potrebbe essere che in realtà è indifferente. Io l'ho messo qua tutti e due, in effetti ho fatto un salto perché conosco il risultato dopo, però mi faccio l'autocritica, giusto? Il mio disegno ha fatto un passo che in realtà questo esperimento non ci dice. Mentre lo faccio e lo spiego a voce, mi faccio l'autocritica. Poi andando più avanti farete voi più rapidamente di me le critiche a quello che faccio. No? Però mentre lo spiego, vero che ho sbagliato? Perché mi dice, io nella rappresentazione l'ho messa tutte e due. Questo risultato ci dice che sono trasportate tutte e due? No. Ci dice solo che la presenza del costrutto di fusione con la GFP non ha interferito con il trasporto di GIP3. Ok? Allora, visto che io ho fatto outing, così si dice, adesso voi che avete in mano la situazione, invece voi capite molto più di del mio vecchio cervello, mi dite no, perché per dimostrare quello che lei ha scritto qua bisogna fare quale esperimento, quale verifica? Allora, dice coimmunoprecipitazione. In effetti la coimmunoprecipitazione potrebbe dire, però la coimmunoprecipitazione non mi dà trasporto, mi dà interazione. Perciò se io voglio vedere il trasporto, in qualche modo dovrò tornare a delle cose che mi permettono di avere un riscontro morfologico. Allora, dei costrutti deleti per delle parti. Quali parti? Di chi? Sì? Ma quello l'abbiamo già fatto, perché abbiamo già fatto il doppio ibrido che ci aveva già messo in evidenza che si lega al TPR della catena leggera. Perciò se io faccio che tolgo la catena leggera o faccio un dominant negative con la catena leggera, studio quell'interazione, ma non mi dice, cioè la domanda è, il trasporto di GIP3 a questo punto non è impedito dalla presenza dell'altro costrutto, ma l'altro costrutto è necessario, o la proteina endogena che corrisponde all'altro cargo, anzi la proteina endogena che corrisponde a questo cargo che ha questo nome difficile, chidinse 220 arms, ok? Questo è anche necessario al trasporto di GIP3? Abbiamo visto che non c'era l'endogeno? Cioè prima, quando noi abbiamo fatto lo studio del trasporto che sia di GIP1 o di GIP3, è dentro alla cellula. Perciò dentro alla cellula non c'è solo GIP1, noi sappiamo che, o GIP3, sappiamo che è trasportata, ma se ci sono altre cose trasportate assieme a lei, noi non lo possiamo sapere né escludere.
Potremmo utilizzare quindi l'immunosuppressione.
E però se comunque viene trasportata, se non faccio un aspetto sperimentale, faccio l'immunosuchimica e vedo che è trasportata. Quello mi piace. Piace anche a voi? Cioè, se io tolgo l'espressione endogena di AMS, per dirla più rapidamente, viene ancora trasportata GIP3? Ok? Capite la differenza? Cioè, io ho fatto un overloading con l'altra proteina, dove ho visto che questo non aveva interferito con il trasporto. Perciò se ce n'è 80 non impedisce il trasporto. Se però non so se sono trasportate in modo indipendente oppure se sono cooperativi, so che non sono in competizione. Per differenziare se è indipendente o se è cooperativa, proponeva giustamente, devo togliere l'endogeno. E dunque come si fa questo? Dal gene si guarda il gene. Ma se devo fare, non so se l'avete seguita, dice... Io vado in banca dati, giustamente, mi sembra un buon punto di partenza, vado in banca dati, vado a vedere la sequenza che codifica per questo Kidding South. Mi cambio nome perché è insopportabile, però... D'accordo? Dice, vado a fare o a proporre come schema sperimentale, mi dica se ho capito bene, studiando questa molecola e ammesso di conoscere il sito di legame al TPR, immagino sia quello che vuole mutare. Bene, allora cosa fa? È andata in banca dati, ha guardato com'era la sequenza e cosa vuol fare?
Io volevo, cioè, trovo un'omologia.
Sì?
Posso fare una mutazione nell'ambito di quell'omologia?
No, ma se io trovo un'omologia, faccio una mutazione, prima di dire non viene espressa... Ha messo il dito sull'idea che non vuole farla esprimere. Però poi dopo non ci siamo. Che perciò quello che viene utilizzato come tecnica adesso è il fatto di fare il sierna. Siernare, cioè non far esprimere, cioè eliminare il messaggero che codifica per quella proteina. Sirna, avete tutti idea cos'è, cosa vuol dire? Ma mi interessa chi non lo sa. Allora, visto che c'è almeno qualcuno che non sa, adesso possiamo far parlare quelli che dicevano che lo sapevano. Sì, qual è il principio? No, nel siernare è il fatto di mettere, trasfettare una sequenza complementare al messaggero di interesse in modo tale da avere un RNA a doppia elica, no a doppia elica, cioè insomma sì a doppia elica perché a questo punto c'è la complementarietà e questo viene riconosciuto dai sistemi di degradazione. Ok? Nel senso dei microRNA sono quelli che sono invece prodotti normalmente dalla cellula e che sono un sistema di regolazione dell'espressione anche in questo caso. Però è un sistema fisiologico endogeno alla cellula. Mentre nel caso di quello che viene chiamato sirna, per un po' sì, c'era l'erpin RNA, era un sistema che era stato inizialmente sviluppato perché in modo tale che si producesse un RNA che si richiudeva su se stesso, poi dopo veniva tagliato, lì è il dettaglio della tecnica che viene utilizzata, erpin RNA o siRNA come vengono chiamati adesso, alla fine fanno lo stesso lavoro. Permettono di eliminare i messaggeri, dunque endogeni, che codificano per una proteina. Quando ha parlato di eliminare la produzione di questa proteina, lei ha detto qualcosa. Lei ha accennato al knockout, ok? Che in qualche modo era quello che in modo pasticciato cercava di dire, penso, Giulia, no? Perciò cercava attraverso questa cosa che era un po' confusa, intuitivamente, visto che diceva vado a livello del gene, faccio la mutazione, non viene più espresso, sono le parole che uno riconduce indirettamente un knockout. Perché? Perché il knockout ha come target sperimentale il DNA genomico. Il sirna ha come target sperimentale i messaggeri. Il sirna è l'approccio utilizzato con cellule in coltura per avvicinarsi a una situazione che altrimenti era ottenuta attraverso cellule derivate dall'animale knockout. Cioè, voglio delle cellule che non esprimono questo tipo di molecola. Allora, in un caso è attraverso il sirna, spesso si abbassa notevolmente e andrà verificato, non è detto che sia proprio a zero. Quando ho un knockout, quello decisamente è a zero. Non c'è più. Soprattutto se di uno mozzicotte. Cioè, un knockout meno meno. La differenza però, quando si diceva vado a vedere in banca dati e faccio un costrutto, poi dopo quale sarebbe stato, come proseguiva questo approccio sperimentale per ottenere un knockout? Un codone di stop precoce nel costrutto? Ma cosa ne farò? Ma è quello che mi interessa. Cosa mette dopo a... Mi ha detto, trasfetto
il costrutto col codone di stop.
Ma trasfetto e trasfetto dove?
Nelle seminali, però.
Ma è importante, perché non basta fare i costrutti, bisogna sapere cosa se ne fa dopo. Perciò quello che dice... Come si fa un knockout? Però è diverso di quello. Allora, devo fare attraverso un costrutto che abbia delle sequenze omologhe e poi all'interno quello che mi permetterà di distruggere l'informazione endogena, cioè di sostituire e dunque di non più avere la sequenza che codifica. E questo cosa faccio? Trasfetto delle cellule embrionali staminali. Vedremo un esempio, perché vedo che anche questo non è proprio esattamente a fuoco, le caratteristiche però dei costrutti. Perché dopo aver fatto la trasfezione, cosa devo fare? Perciò devo fare la selezione e poi dopo cosa ne faccio di queste cellule? Le cellule embrionali staminali trasfettate e che risultano effettivamente contenente il costrutto. Cosa ne faccio? Le reinserisco dentro alla blastocista, rimetto la blastocista nell'utero di un topo femmine reso, in realtà messo in presenza di un maschio sterile in modo tale che l'utero sia recettivo a questa blastocista che sto rimpiantando. E poi? Quanto aspetto? Quanto tempo? Circa? No, più veloce di così. 21, circa, una ventina di giorni. Poi? Devo vedere quali sono? Come sono i topi che nascono da questo? Chimerici. Perché sono frutto dello sviluppo di una blastocista che in parte... quella che è stata utilizzata per il trapianto delle cellule staminali. Perciò quelli che nascono sono topi chimerici, parte frutto delle cellule staminali che contengono la ricombinazione omologa e dall'altro delle cellule che erano della blastocista. Notate che nelle prime immagini, perché diciamo, era più facile da capire, si vedevano le immagini di questi topi a chiazze nere e bianche. Parte delle cellule facevano parte della blastocista iniziale, se quelle che erano state trapiantate era appunto l'animale con il pelo nero, a questo punto le parti che derivavano da queste cellule erano nere. Cioè dava il pelo nero su quella zona lì. E di queste chimere cosa ne faccio? E cosa deve essere successo? Esatto, perciò devo avere che comunque le cellule che avevo trasfettate e reimpiantate abbiano partecipato alla linea germinale. A questo punto i topi che nascono sono eterozigoti. Faccio incroci degli eterozigoti per cercare di avere degli omozigoti. Poi lì è possibile che non nasca mai nessun omozigote perché è letale, può essere che nascono e va tutto bene, può essere... cioè lì poi dopo c'è tutta la storia del fenotipo. c'è un imprinting, c'è anche l'eterozigote che potrebbe anche non nascere o nascere tutti dello stesso sesso, cioè lì poi c'è lo studio dell'effetto di questo transgene. Però questo è, allora se c'è una linea che è stata derivata, esiste il topo transgenico per la molecola di interesse, posso in questo caso derivare delle cellule da questi animali transgenici e dunque avere delle cellule che non esprimono quella determinata molecola. Però vedete che è molto diverso rispetto all'aspetto sperimentale sviluppato con questa cosa della regolazione specifica della distruzione di specifici messaggeri attraverso la trasfezione di queste sequenze complementari, che ha aperto tutto un campo della ricerca di poter bypassare l'uso o la richiesta degli animali transgenici per poter vedere più rapidamente cosa succede quando elimino la possibilità di produrre la proteina di cui voglio studiare l'effetto. Passiamo un po' di tempo a discutere su queste cose, ho fatto meno di quello che mi proponevo di fare, però forse a riuscire anche a rimettere a fuoco parte di questi approcci sperimentali credo comunque possa essere utile per voi, e anche se siamo più lenti sui risultati specifici, la cosa più importante è che vi aiuta a viaggiare poi in modo autonomo da soli e di aver capito questi diversi approcci sperimentali e quale tipo di informazione vi possono dare. Almeno penso, non so se condividete. Ci vediamo lunedì.